Io avevo pensato a questo percorso, no? Tipo un cammino, no? Da fare insieme, e l'avrei intitolato così: Invito al pentimento. Però sotto un'ottica particolare, e l'ottica particolare è quella definita dalla beatitudine: beati i puri di cuore perché vedranno Dio. Cioè vorrei collegare il percorso del pentimento con la beatitudine del beati i puri di cuore perché vedranno Dio. Ieri abbiamo celebrato la festa di Cristo Re, no? La regalità. Allora, quando nel Padre nostro noi diciamo venga il tuo regno, da sempre, no? I padri hanno sempre commentato che si manifesti il tuo regno in noi. Ma questo regno, no? È la comunione con Dio. Quindi il regno ha a che fare con il vedere il volto di Dio. Allora, siccome non si può entrare per altra porta se non con il pianto, quindi con le lacrime, beati coloro che sono nel pianto, no? Perché saranno consolati, questa porta allude direttamente a questo desiderio che noi portiamo di poter vedere Dio. Ma il vedere Dio vuol dire vedere colui che ci ama. Quindi non è il vedere Dio come fosse una, come dire, un anelito in generale, ma il vedere il volto di colui che ci ama. In questo senso direi molto significativo che la versione latina, quindi quella greca, no, è quella latina, del Salmo 143 al versetto 3, quando si dice che cos'è l'uomo, no, che di lui ti prendi cura, ma nella versione greca e latina è che cos'è l'uomo che ti sei fatto conoscere a lui, cioè che cos'è l'uomo che lo rendi capace di vedere te, di vederti. Ecco, vorrei noi in questo cammino che ho cercato di delineare, mostrare tutti i vari passaggi per poter godere di questa cosa. Direttamente non è che noi ci pensiamo, ma nel fondo è proprio quello che il cuore desidera. Cioè quello che noi nel fondo desideriamo è esattamente questo, no? Cioè poter vedere Dio, ma non in generale, vedere Dio che ci ama. Allora, il primo passaggio l'ho chiamato il pentimento e la virginità del cuore. Beati puri di cuore, no? Allude a questa virginità del cuore. E direi che sono tre le cose che noi dobbiamo tenere presente: il fatto che si tratta di una beatitudine, il fatto che si tratti della purità di cuore e il fatto che si tratti di vedere Dio come colui che ci ama. Questi tre aspetti vanno tenuti insieme. Allora, noi possiamo così esprimerci più in generale, no? La manifestazione di Dio a noi, quindi il poter vedere Dio, non può riferirsi a un cuore che è disperso, come dire, sbandato, come dire, diviso. È impossibile, no? Quindi è necessario ritrovare la via per la purità del cuore, perché sennò quel desiderio di vedere Dio non si realizza. Allora, ho chiamato virginità del cuore perché rispetto all'amore di Dio succede una cosa che non può avvenire nella dimensione umana. Vale a dire, Dio quando si manifesta nel suo amore rende vergini chi non lo è. E siccome non esiste un chi lo è, vuol dire che cioè tutti rientriamo in questa categoria. E mi sono ricordato, no, che ho preparato tante persone al matrimonio, no? E prima di arrivare al matrimonio uno può anche fare tante cavolate, no? Allora, l'idea è che può succedere, quindi dal punto di vista umano si può capire questo, cioè può succedere che le persone che hanno vissuto in modo libertino, in modo così, senza un orientamento, quando si innamorano davvero e vivono questo, no, come l'invito di Dio per loro, è come se percepissero il desiderio che per presentarsi all'altro o all'altra il cuore deve essere vergine. Come dire, noi abbiamo ancora la percezione che l'amore si può godere se tu sei innocente. Se tu non sei innocente, l'amore non lo godi. Ma dal punto di vista umano, nessuno è innocente. Allora, e qui c'è il riferimento della scrittura, che per me è quello che noi dobbiamo sempre tenere presente. Infatti è la prima cosa che dico, anche se è l'ultima che noi realizziamo, ma è la prima cosa. Allora, riscoprire l'integrità nuova che dà Dio al nostro cuore nel suo amore per noi. Allora, ricordate, per esempio, un passo del profeta Osea, al capitolo 2, il versetto 22, dove si dice: ti farò mia sposa per sempre, ti farò mia sposa nella giustizia e nel diritto, nell'amore e nella benevolenza, ti farò mia sposa nella fedeltà e tu conoscerai il Signore. Di per sé questa immagine, oppure questo riferimento, percorre tutte le scritture. Cioè Dio nei confronti dell'uomo, quindi nei confronti del popolo, nei confronti dell'umanità, è sempre in questo atteggiamento: ti farò mia sposa. È Dio che desidera noi. Allora, l'immagine più diretta, noi la troviamo sempre in vari profeti, e anche, non so, per esempio nel libro del Deuteronomio, in vari libri. Evidentemente l'immagine più diretta è nel Cantico dei Cantici. E io avrei scelto, per sottolineare questa dimensione, semplicemente tre versetti, che sarebbe Cantico 2,16, 6,3, 7,11, che dicono: il mio amato è mio e io sono sua. Guardate che questo è sempre collegato al beati i puri di cuore, perché vedranno. Il vedere è collegato a quel io sono suo e lui è mio. Poi più o meno sempre lo stesso quando dice: io sono del mio amato e il mio amato è mio. È sempre la stessa. E poi l'altro: io sono del mio amato e il suo desiderio è verso di me. Ecco, voglio ricordare, no, queste cose, perché noi troppo facilmente ci perdiamo nel fatto che noi dobbiamo cercare di amare Dio. Ma questo non può scattare se tu non hai già fatto esperienza che Dio comunque ama te, che Dio comunque ha desiderio di te. Ora, e questa è la singolarità di queste citazioni che ho presentato, i termini che usa il profeta Osea, questo almeno lo dicono gli esegeti, quindi io non ho la competenza di, ma gli esegeti sottolineano, i termini si addicono al rapporto di un uomo con una donna vergine, non con una donna già sposata. E questo particolare rivela la singolarità, che umanamente è molto desiderabile, ma dal punto di vista umano è impossibile da ottenere. Ma Dio è proprio quello che realizza. Allora, è tipica in assoluto solo dell'amore di Dio per l'uomo, perché il suo amore rende vergine chi non l'è più. E questo è da collegare a tutte le espressioni che noi troviamo nelle scritture, quando si dice io cancello i tuoi peccati, no? Perdono le tue iniquità. Questo cancellare non è soltanto non tengo più conto, cioè non è solo un qualcosa, ma sì, passo sopra. È che l'amore suo si rivolge direttamente a noi e trasforma noi. Cioè, quindi noi che abbiamo peccato, quindi che siamo impuri, il suo amore ci rende splendenti. E questa dimensione è quella che fa arrivare alle radici del nostro cuore l'amore di Dio per noi. Quando noi ascoltiamo la parola della scrittura o la leggiamo, è lì che siamo buttati. Se non arriviamo lì, tutto si ferma alla testa. Poi, quando la testa è ben vivace, ho avuto delle belle riflessioni. Quando la testa è un po' più, ma sono sempre le stesse cose. E quando siamo occupati da tutt'altro, ma chi se ne frega? Più o meno, questa è la situazione. No? Allora, un altro modo di insistere su questo, perché lo faccio perché secondo me noi non abbiamo la spontaneità di arrivare lì, ma la parola di Dio porta lì, la scrittura porta lì, le esperienze dei profeti portano lì. Allora, nel capitolo 62 di Isaia si dice, siamo verso la fine del libro, no? E Isaia celebra questa comunione rinnovata, no? Tra Dio e il suo popolo. A un certo punto dice: nessuno ti chiamerà più abbandonata, né la tua terra sarà più detta devastata, ma sarai chiamata mia gioia e la tua terra sposata, perché il Signore troverà in te la sua delizia e la tua terra avrà uno sposo. Se andate a vedere questi termini, la contrapposizione è abbandonata, mia gioia, devastata, sposata. Ma in pratica non è sposata come la celebrazione del matrimonio, ma è sposata come l'essere abitata. Ed è esattamente quello che Gesù riprende: chi mi ama osserverà la mia parola, noi verremo a lui, faremo dimora presso di lui. Allora, questo rinnovo della comunione con Dio avviene con il fatto che la terra del nostro cuore diventa la gioia di Dio e l'abitazione sua. Tra l'altro, scopriremo poi, camminando in questo percorso, che è soltanto imparando a piangere che noi potremo scoprire che ci muoveremo nel cammino spirituale se percepiremo che Dio cerca la sua gioia in noi, non diversamente. E poi c'è ancora una cosa veramente particolare. Questo mi sono... l'ho trovato in pochi autori, non è molto comune. Ma basta trovarlo in uno e qualcosa di vero c'è. Allora, in greco non si dice mia gioia, si dice mia volontà. Allora pensate che nel rapporto tra un uomo e una donna, la dimensione dell'amore è ti voglio. Quel ti voglio è l'espressione di questo desiderio, no, di Dio. Noi non lo percepiamo mai. È come se, vi ricordate quando Gesù dice sono venuto a portare il fuoco sul terreno, e come desidero che sia acceso, ma noi sentiamo questa angoscia del Signore che vuole noi e noi non ci siamo. Allora, il leggere questa immagine della sposa come abitata e voluta allude a questa relazione con Dio. Questa relazione è tale, ed è solo con Dio che avviene così, è tale che quando tu l'accogli, tu sei resa vergine. Cioè tu, come dire, ritrovi tutta l'integrità del tuo cuore. Un particolare che può essere utile ricordare è un dettaglio del racconto del paralitico guarito. Ricordate, no? C'è degli amici che portano il loro, non so se può essere congiunto, comunque il loro amico paralitico al Signore. Sono così desiderosi che lo calano dal tetto e lo mettono lì davanti. Se voi andate a rileggere questo testo, però immaginando di non conoscere niente, quando lo leggete, a un certo punto dite: ma Gesù si comporta in un modo strano, perché è evidente che gli amici l'hanno portato per essere guarito. Ma Gesù, il testo dice, vedendo la loro fede, disse al paralitico: ti sono rimessi i tuoi peccati, perdonateci. Non sono venuto per questo, sono venuto per altro. Ma il racconto è, come dire, è espresso rispetto a qualcosa che Gesù vede e nessuno vede. Quel Gesù vede, riguarda tutti i nostri cuori, vede qualcosa che noi neanche vediamo. Ma se lo vede Lui e noi rispondiamo, quello che avviene è esattamente questo: i tuoi peccati sono perdonati. Cioè, quello che tu desideri, quello che hai da sempre desiderato, lo puoi vivere. Cioè, torni in comunione piena col tuo Dio. La cosa, secondo me, veramente singolare è che quando nel ciclo festivo viene ricordato questo passo, insieme viene ricordato il passo di Isaia 43. È la prima lettura, no? Rispetto a questo. Poi è andato a controllare. Mi pare che sia la settima domenica anno B, quindi quello che abbiamo celebrato, no? E voglio insistere su questo perché il segreto di quella scena, che sfugge a un ascolto superficiale, ma il segreto è dato da questo riferimento al profeta Isaia, soprattutto se è letto nella versione dei 70, che è esattamente quella che leggevano, diciamo, non proprio al tempo di Gesù, no, ma la prima comunità cristiana leggeva l'Antico Testamento, era quello dei 70, no? E il profeta presenta il Signore nel suo amore per Israele e dice: il popolo che io ho plasmato per me, io cancello i tuoi misfatti, per riguardo a me non ricordo più i tuoi peccati. Quel capitolo lì è pieno di espressioni affettuose da parte di Dio per il popolo, quando dice: sei prezioso ai miei occhi, sei degno di stima, io ti amo, io sono con te. Guardate che noi non abbiamo mai questa sensazione. E all'inizio è bene non averla, perché sennò saremmo presuntuosi. Ma nel cammino quello che emerge, al di là di quelle che possono essere tutte le nostre azioni buone, è proprio il fatto che: oh, ma io mi sono ribellato al mio Dio, ma io non ho tenuto conto del suo amore, eppure mi viene riversato. E a quel punto che io colgo: sei degno di stima, io ti amo, io sono con te. E questo amore, no, si risolve proprio nel cancellare i peccati. Questa immagine, secondo me, non parla veramente al nostro cuore, perché cancellare i peccati sarebbe come dire non tengo più conto, non faccio un colpo di spugna. L'immagine non è questa, l'immagine è quella della verginità. Cioè quando cancella i peccati è come se ci rimodella quello che nel testo dice io ho plasmato per me. Se Dio rimodella non è per farne una creatura diciamo perfetta, ma è per farne quella creatura sul quale lui riversa il suo amore. E se lo riversa è perché questa creatura possa godere di questo amore. Quindi questo rapporto è proprio dato dalla stessa rivelazione di quello che Dio è per noi. Un'immagine. Lui plasma. Pensate, nel nostro cammino spirituale, no? Non so, tutte le preghiere che vogliamo fare, tutte le opere pie che vogliamo fare, tutte le lotte per guadagnare le virtù non cancellare, i vizi non si cancellano, ma contrastare, no? I vizi, alla fine è dentro questo movimento io plasmo te per me. Se noi percepissimo questo, non saremmo né quando il male ci assale, non saremmo sempre in una specie di autocondanna. Siamo sempre pronti a dire ma noi non vogliamo niente, non, che poi alla fine non è vero, ma a livello psicologico noi viviamo così. E né che ci esaltiamo. Ah, ma io sono, quindi faccio tutto bene, no? Cioè, praticamente quello che avviene è che ci distoglie da questa attenzione al nostro io, né che si condanni né che si esalti. Quando è in azione questo modella plasmare, vuol dire che l'attenzione non è più sul nostro io. Quel nostro io lì, invece di riferirsi a se stesso, si vede come aperto in rapporto a Dio che agisce per lui. Questo significa entrare nella relazione con Dio ed è quello che, come dire, che consolerà il cuore, che darà riposo al cuore. Alla fine è l'unico modo per vincere questa specie di autocentratura su di noi. Si può, lottare, si può combattere, diciamo così, contro i nostri vizi per guadagnare le virtù e non entrare mai in questa relazione. Se non si entra però, quindi non si resta plasmati, non si ritorna a questa verginità e non si potrà vedere Dio. Alla fine non tanto la critica, perché non penso che Gesù abbia mai fatto delle critiche, però è l'ammonizione. Ma come? Cerchi di osservare la parola e non la gusti mai? Tu sei sempre con me e alla fine non godi mai? Pensate, no, alla parabola dei due figli, no? Cioè, alla fine, quello che ci può toccare come esito della vita può essere terribile, perché mi sono impegnato e non trovo niente. È il famoso, uno che vive male, si converte, può godere. E io che cerco sempre di osservare tutto bene, non godo mai. La famosa critica del figlio maggiore al figlio minore, no? Oh, non è che allora sarà meglio che ci diamo un po' a combinare dei guai, non tanto così, ma è per questa dimensione qua. Allora, in gioco non è mai la perfezione di noi, in gioco è sempre accettare questo essere plasmati, ma questo essere plasmato è per lui. Cioè è perché noi entrando in questa relazione noi possiamo godere del suo amore, quell'amore è quello che ci consola, è quello che ci porta a riposo. Da questo punto di vista, e poi non faccio più collegamenti, che se no, ma c'è un versetto, anche qui nella traduzione in cui noi la leggiamo non si coglie, ma se si vede nella versione greca, allora è, vi ricordate l'espressione, no? Beato l'uomo che ha cura del debole, nel giorno della sventura il Signore lo libera. Il pensiero di fondo è che se tu sei accondiscendente, misericordioso con una persona fragile, debole, a tua volta tu otterrai misericordia. Ma quando si rende questa espressione in modo, come dire, rispondendo a quel io plasmo, la mia azione verso di te è quella di plasmare per me, allora è beato colui che ha intelligenza del povero e del misero. Ma il povero e il misero è il Signore. È Lui che elemosina l'amore nostro. Cioè, il debole non è il fratello malato, bisognoso, il paralitico, portato sul lettuccio, no? È il figlio dell'uomo che ha sacrificato ogni potere e grandezza per invitare tutti alla comunione con Lui. Non so se avremo modo poi di riprendere questo, diciamo, questo collegamento. Il pentimento come un'espressione di tenerezza verso il Signore. Normalmente noi, come dicevo prima, siamo sempre rivolti su noi stessi, anche quando vogliamo fare bene. Invece l'invito di Gesù, ma di tutte le scritture, è di aprire il nostro io al Signore, non di sistemare l'io in modo da presentarci al Signore, ma di aprirlo a quello che il Signore fa. Quello che conta è di imparare a percepire il desiderio suo di noi. Quel fatto che noi diventiamo la sua gioia. Ora, quando il Salmo proclama, no, beato colui che ha intelligenza del povero, cioè beato colui che coglie questa dimensione di Gesù come il povero, come il misero, come il debole, è colto nella sua azione di plasmare il nostro cuore. La verità di fondo è se di quell'uomo noi abbiamo premura, non subiremo il male. Non c'è sventura che possa separarci da lui. Evidentemente, quel lui non è soltanto la persona di Gesù, ma lui come capo e corpo. Quindi vuol dire che se lui è il povero e non ha mai cercato la sua gloria, ma ha cercato la nostra, quando noi cerchiamo lui c'è sempre dentro quel nostro, cioè tutti i nostri fratelli. Allora, cogliere la premura per lui significa custodirci dal male anche verso i nostri fratelli. A questa azione mira il plasmare l'uomo che l'amore di Dio manifestato in Gesù fa per noi. Noi dobbiamo attivarci a imparare di nuovo a essere sensibili a questo. È il primo passaggio. E poi vedremo, no, che questo passaggio non si può realizzare se non attraverso il pianto. Beati coloro che piangono, non perché hanno mal di pancia, però non perché uno mi ha sviolinato o mi ha fatto subire un'ingiustizia. Beati coloro che piangono perché quando subiscono ingiustizia io mi ribello, quando subiscono ingiustizia io voglio vendicarmi. Quando io mi accorgo di questo, allora piango, perché Gesù non ha mai fatto così. Gesù non si è mai mosso così. Allora, se il desiderio nostro è puntato su di lui, allora anche il nostro agire verso i fratelli si allarga e diventa come espressione di quello che lui ha vissuto. Ma se tu non piangi, cioè non cogli questa dimensione, tu controlli, no, non è bene vendicarsi, allora io non mi vendico, ma dentro. Poi capisco che è inutile che stia lì, allora devo cacciare via anche questo. Però mi ricordo, insomma, abbiamo tanti di quei però, no? Tutti quei però sono sempre espressione dell'attenzione a noi stessi. Tutti quei però che mettiamo sono sempre espressione di questa autocentratura, il che significa che non abbiamo ancora guardato chi è povero per noi, che non possiamo ancora pentirci nel senso di provare tenerezza per lui che ha fatto questo, questo, questo per noi. Penso che come inizio questo è sufficiente. E poi da domani incomincio, diciamo, una specie di riflessione proprio a partire dalle beatitudini e intuire la concatenazione che c'è nelle beatitudini. E questo lo posso già annunciare adesso, cioè di dire le beatitudini sono 7, no? No, 8. Infatti 8. Mamma mia, 8. Però la prima e l'ottava sono al di fuori della scala. La scala in realtà comincia con la seconda. E la seconda è beati coloro che piangono perché saranno consolati. Allora, noi ricondurremo tutto a quella beatitudine come la porta di ingresso per il cammino spirituale. Però questo cammino ha una meta, e la meta è vedere Dio. Ecco, tutti i vari passaggi li affronteremo in questa, come dire, in questa riflessione. Perdonate se insisto ancora su questo fatto del pentimento e la verginità del cuore. Proprio quello che nessuno di noi può ottenere guardando a se stesso, in assoluto non può ottenere, questo ci è dato se noi, invece di guardare a noi stessi, guardiamo a Dio che riversa il suo amore su noi. Quindi alla fine tutto quello che ci riguarda è quello di lasciare se stessi. Sembra facile. È facile?
Sembra facile.
Sembra. sembra. Però alla fine tutto si riduce lì. E la difficoltà nostra è data dal fatto che siccome noi vogliamo godere le cose, allora siamo noi che godiamo. Quindi nelle varie circostanze vogliamo essere sempre noi a godere. E quel voler essere noi a godere ci frega, perché siamo sempre noi al centro. Siamo sempre noi che dobbiamo fare, no? Prima, diciamo, di godere, tu devi proprio allargare il cuore senza tener conto di quello che si muove in te, ma solo tenendo conto di quello che vedi che Dio fa a te e che tu intuisci che risponde al tuo desiderio profondo. Non all'innocenza, nessuno è innocente. Ma questa innocenza te la dà il Signore e tu resti grato a Lui a tal punto che nessun'altra cosa può incidere nel cuore. Come è avvenuto per Gesù, cioè nella festa per esempio di Cristo Re, no? Una cosa che mi colpisce. Allora, Lui è l'innocente e subisce ingiustizia. Ma quando subisce ingiustizia resta innocente. Allora, noi possiamo subire un'ingiustizia e siamo innocenti, ma dentro qualche reazione, se non altro di invocazione a Dio che dia ragione a noi, ce l'abbiamo. Ecco, Gesù non ne ha nessuna di questa, perché è tutto volto all'amore del Padre per noi. Allora, questo rimanere innocenti, che per noi è impossibile, si può guadagnare solo attraverso il pentimento, che collega la nostra umanità alla sua e fa vedere la sua umanità anche come la nostra. Quando questo si muove, allora la nostra umanità fiorisce. Allora, senza neanche troppi sforzi, saremo capaci, uno ti pesta i piedi e tu sarai persino contenta. Non cercatelo però, perché se lo cercate diventa una presunzione, una vanità. Però poi quando avviene, e lo sforzo non è quello di tenere, no, lo sforzo invece è quello di allargare. Lo sforzo è quello di, non avere mai riferimento su di sé. Se noi credessimo a questo, dessimo fiducia a questo, probabilmente splenderemmo nella nostra umanità un po' più velocemente. Ma non è così. E allora dobbiamo sostenerci, dobbiamo stimolarci a camminare in questa via fino a che, oh là là, la nostra umanità è che è goduta come quella di Gesù. Questa è la via.